Allora, ripartiamo dal principio. Diciamo che l'Islam si ritiene il completamento dell'ebraismo e il cristianesimo. Quindi, in teoria, riconosciamo gran parte della tradizione ebraica e cristiana. E quindi dentro trovate tutti i profeti, tante delle storie che sono raccontate anche nella Bibbia, le ritroviamo. E anche la nostra tradizione islamica si basa anche su molti dei racconti che arrivano dalla tradizione ebraica, che ci danno un po' di dettagli su tante storie, narrazioni dei profeti. E questa è una cosa che pochi sanno. Ovviamente divergiamo per forza in alcune cose, altrimenti non saremmo tre grandi distinte fedi. Noi divergiamo dal cristianesimo in particolar modo proprio nella storia di Gesù. Perché per noi Gesù non è Dio fatto uomo, non è, diciamo così, non lo riteniamo figlio di Dio, non riteniamo tutte queste questioni, per noi è semplicemente figlio di un miracolo, il miracolo sta nella nascita di Gesù da parte di Maria, che era vergine, ed era un profeta come tutti gli altri, quindi un uomo normale che portava un messaggio al suo popolo. E la caratteristica è che insomma, è uno dei pochi che ha avuto il dono dei miracoli, questo un po' ci accomuna sicuramente, ma tutto il concetto della Trinità non c'è. Per noi non è morto in croce, ma quando fu perseguitato Dio lo ha salvato, questo secondo la nostra tradizione, mentre fuggiva. È stato dato le sembianze di uno dei soldati che lo seguivano, è stato dato la sembianza di Gesù, che è stato ucciso lui, secondo la nostra tradizione, mentre Gesù è stato elevato a Dio. Quindi per noi Gesù non è mai morto e tornerà alla fine dei tempi per riscattare l'umanità e salvarla dal disastro in cui si troverà. Passeranno degli anni, lunghi anni di pace sulla terra, grazie alla diciamo così, la gestione che sarà di Gesù, e poi arriverà la fine dei tempi.
Arriverà?
La fine dei tempi. Okay. Questa è, secondo la nostra, in modo molto sintetico, visione, insomma, la storia, il racconto di Gesù.
Ma anche la religione ebraica.
C'è qualcosa di simile, c'è qualcosa di simile, sì. Invece Maria è la mamma di Gesù, che appunto ha portato nel suo grembo questo miracolo, ha dovuto subire poi tutto quello che è stato, le difficoltà di dover affrontare una popolazione che non riconosceva nel miracolo, nel fatto che lei avesse un figlio senza un uomo, però insomma ha persistito finché poi Gesù, quando è nato, ha compiuto il primo miracolo alla sua nascita, cioè parlando alle persone, dicendogli: io sono il messaggero, sono figlio di Maria, sono un miracolo, eccetera, eccetera, sarò per voi un appunto portatore di un messaggio di Dio. Dopodiché si aspetteranno molti anni finché lui non crescerà per avere proprio la figura di Gesù come poi la conosciamo, abbiamo conosciuta ed è raccontata, il Gesù adulto che porterà avanti insomma il suo messaggio al suo popolo. Dopodiché diciamo che l'Islam si basa principalmente su cinque pilastri, non so se li conoscete, non so se a che punto siete arrivati.
Li abbiamo letto.
Li avete letti, i famosi cinque pilastri dell'Islam, che sono alla base, diciamo, c'è questo, il credo in Dio unico e in Muhammad, che è l'ultimo dei profeti. Ecco, in questo per esempio divergiamo con la fede ebraica e cristiana, perché Muhammad per noi è un profeta in più, che è il sigillo dei profeti. Infatti è, diciamo, l'elemento cardine del credo islamico, credere che c'è stato questo profeta e che è stato colui a cui è stato rivelato il Corano. Il secondo pilastro è il pilastro della preghiera, le famose cinque preghiere giornaliere. Oggi avete visto la preghiera di mezzogiorno, mezzo, sì, nel senso di metà giornata, non coincide con l'orario del mezzogiorno.
Sono tutte così brevi? O ce
sì,
ne
sono così brevi. Ce n'è ancora più breve.
Oh, okay.
Quella dell'alba è più breve ancora. Sono molto brevi, poi per chi vuole può prolungare, però la base è questa che avete visto. Sono quattro prosternazioni.
Quattro al giorno?
No, sono cinque preghiere e ogni preghiera ha diverse prosternazioni. Per esempio all'alba sono due. Si possono poi sempre aggiungere di più, quello all'infinito finché uno regge. Questa di mezzogiorno sono quattro, quella del pomeriggio sono quattro prosternazioni, quella del tramonto sono tre prosternazioni e quella della notte sono quattro prosternazioni. E a noi cadenza un po', cadenza si dice?
Sì.
Sì, la giornata. È un momento per il musulmano per tornare in contatto con Dio. Perché durante la giornata ognuno di noi ha i suoi cali di fede, diciamo, oppure proprio non ci pensa neanche, starà a pensare a Dio, eccetera, eccetera. E invece il momento della preghiera è il momento in cui...
No, niente, è un discorso meditazione che facevamo stamattina.
E invece il momento della preghiera diventa un momento in cui si torna, si riaccende il wifi con Dio. Io dico sempre, ragazzi, riaprite il wifi, ricollegatevi con Dio, e c'è di nuovo un contatto spirituale con il Signore, in modo che si possa anche ragionare su quello che si è fatto in quelle ore durante la giornata e si dedichino anche a Dio, perché quello che facciamo deve essere dedicato sempre a Dio e deve essere sempre fatto in funzione di compiacere Dio. Compiacere Dio significa fare ciò che Lui piace, e quindi operare il bene e evitare il male. Quindi questo ci permette anche di, ovviamente con lo sforzo e la buona volontà, se in questo momento io sto progettando qualcosa e mi viene un pensiero cattivo, dopo la preghiera in teoria bisognerebbe purificare questo pensiero. Perché nell'Islam non c'è intercessione. Quindi ogni momento di preghiera diventa un momento di espiazione, diventa un momento di confessione con Dio diretta. Non c'è tutto lo schema dei preti,
la struttura,
la gerarchia, non c'è niente nell'Islam. È molto orizzontale come approccio, diciamo così. È vero che c'è l'imam. Ci sono gli imam, ma gli imam o i cosiddetti sapienti sono le persone che più sanno degli altri perché hanno studiato e sono delle guide, ma nulla di più in teoria. Quindi arriviamo al terzo pilastro, che è il pilastro del digiuno, che per noi cadrà tra pochi giorni, il 27 di maggio inizia circa. Ed è il mese in cui si digiuna per 29 o 30 giorni dall'alba al tramonto. E anche questo mese è un grandissimo mese di purificazione dello spirito e del corpo. Del corpo potete immaginarlo, perché digiunare significa davvero disintossicarsi dai cibi cattivi che mangiamo, eccetera. Molti immaginano che noi dopo cena ci abbuffiamo, ma in realtà non è così, se non nelle occasioni speciali in cui si raccoglie tutta la famiglia. Non è così perché quando si sta 12, 15, 18 ore con lo stomaco chiuso, la prima cosa che beviamo è acqua e dei succhi zuccherati, non so, per esempio frullati vari, per ridare energia al corpo. Vi assicuro che uno è già quasi sazio riempendosi la pancia con queste cose. Quindi si può mangiare una minestra dopo, un piatto di riso oppure un piatto unico, che normalmente si può fare in una cena normale. Dopo la rottura del digiuno ci sono le ore di preghiera notturna, si fa una specie di veglia ogni sera per tutto il mese di Ramadan. Le veglie più importanti sono quelle degli ultimi 10 giorni, perché negli ultimi 10 giorni di Ramadan, in una di queste date, sappiamo che è stato rivelato il Corano. Non sappiamo la data precisa, non so di chi sia, ma immaginiamo che sia l'indicazione che sia stato rivelato in uno dei giorni dispari, degli ultimi 10 giorni. E quindi gli ultimi 10 giorni del Ramadan le preghiere si intensificano molto. E negli ultimi 3 giorni dispari, cioè cosa sarebbe? L'ultimo, quello 2 volte prima, eccetera. Esatto, proprio si fa la veglia fino all'alba. Qui si sta tutta la notte, sono momenti molto belli, molto intensi.
Tutti insieme o divisi?
In che senso?
Divisi per sesso, uomini?
Allora, questo dipende molto dalle moschee, perché sono moschee molto piccole dove spesso le donne non ci vanno neanche, perché non c'è posto. Molto spesso si ha anche i bambini, quindi diventa molto difficile gestire la situazione. Si stancano, cominciano a piangere, eccetera, e quindi non ci vengono. Qui in questi spazi dove sono molto grandi, in realtà qui già si riempie di uomini e anche fuori, quindi le donne hanno uno spazio di là. Nei casi di giornate come oggi, per esempio, in cui invece è
c'è
vuoto, si prega anche qua dietro, cioè stiamo uno dietro l'altro. Altre volte ci sono invece scuole molto rigide in cui assolutamente la separazione anche fisica dello stesso spazio deve essere fatta e non le mettono neanche mai nella stessa stanza, o al massimo mettono una tenda di separazione. Dalla scuola giuridica che si segue, comunque anche un po' dalla tradizione che a volte influisce sul vivere la propria fede, e quindi c'è una separazione molto netta tra il maschile e il femminile, che non è sempre così. Insomma.
Esiste un obbligo per il mondo musulmano? Esiste un obbligo di frequenza?
Della moschea? Allora, gli uomini sono obbligati a presenziare durante la preghiera il venerdì, un po' come la messa la domenica. Per loro è proprio obbligatorio, è un obbligo anche molto sentito, tutti cercano in tutti i modi di andare. Ovviamente in un paese non a maggioranza musulmana è spesso molto difficile, perché non si concedono orari dal lavoro per andare e tornare, e poi essendoci pochissime moschee in città, se uno deve attraversare tutta la città per andare e tornare passano 2 ore, non ci si può assentare 2 volte al lavoro, 2 ore dal lavoro, e quindi purtroppo molti non riescono ad adempiere a questa cosa. Certo, c'è la giustificazione, quindi non è un problema, però...
E questa preghiera del venerdì unifica in qualche modo diversi...
scuole, eccetera?
Rivoli, no? Rivoli dell'Islam, cioè gli sciiti, o sono presente solamente una...
Una scuola per ognuno, una chiesa, no. Una moschea per ognuno. Normalmente sono abbastanza misti, perché la moschea non dovrebbe essere divisa in base alla scuola oppure alla cultura, tradizione, eccetera. Poi a volte succede che ci sono più concentramenti di turchi in una moschea, bangla in un'altra moschea, arabi in una moschea. Perché? Perché è più facile comunicare,
certo,
banalmente.
La
mia ignoranza mi ha fatto dire, parola, mentre poi diviso per geograficamente.
Geograficamente, sì, perché per esempio oggi ci saranno state almeno 4 scuole diverse, in modi diversi, eccetera, di pregare. Più che altro è l'origine che fa la differenza, proprio per questione linguistica principalmente, e poi perché culturalmente è più facile comunicare e gestire le cose con i propri connazionali che con
altri. Sono esonerate da questo obbligo oppure anche loro?
Il venerdì sono esonerate, non sono obbligate. Possono farlo, ma non farlo non implica avere meno valore. Sono esonerate semplicemente. Poi le altre preghiere tutti le pregano 5 volte al giorno durante la giornata, dove si è, dove si può. Cioè, chi ha la fortuna, come chi è venuto qua oggi, di poter venire in moschea, viene. Chi no,
un musulmano può pregare anche alla sua, prendendo
sì, tappeto, sì, 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 visto, esatto, anche al lavoro. Tanti riescono ad avere, se non uno spazio adibito, ma per dirvi, noi in università pregavamo nei sottoscala, perché non ci davano degli spazi, ci nascondevamo e pregavamo. Oppure aspettavamo che finisse l'ora della lezione, magari sapevamo che nell'aula non c'era una lezione dopo, ci mettevamo lì, avete visto, è molto breve la preghiera, non, non ci vuole tanto tempo, pregavamo veloci veloci.
Ma cos'è che dice di mamma? Cos'è che diceva?
Preghiere, sono le passi del Corano. Sì.
Ma tipo oggi cosa diceva?
Non l'ho ascoltato, okay. Non l'ho sentito.
Era delle frasi brevi?
Sì, non si legge tantissimo. E allora sì.
Sembrava un om, la roba
di pomo. Perché cantava.
È
salmodiato, no. Salmodiato. Sì, tra una preghiera, un, quando si finisce di sì, leggere un pezzo e l'altro si dice Allahu Akbar. Allahu Akbar significa Dio è grande.
Dio, grande.
No? Okay. Dio è il grande.
Stavi dicendo dei pilastri, dei cinque pilastri, la preghiera.
La preghiera Ramadan, adesso insomma, vi dicevo il 27 si inizia, il 24 giugno finisce, quindi il 25 è la festa. E anche sul Ramadan, su inizio e fine, ci possono essere delle differenze, delle divergenze. Perché la tradizione dice, se vedete la luna, l'inizio della luna, per dell'ultimo giorno del mese, significa che il mese successivo inizia il giorno dopo e quindi Ramadan inizia il giorno dopo. Quindi in teoria molti definiscono l'inizio di Ramadan il giorno prima di Ramadan, perché nell'Islam si segue il calendario lunare e si aspettano le fasi della luna. Se è crescente, quindi appare la falce, allora si decreta il giorno dopo l'inizio di Ramadan. Però da qualche anno a questa parte si è fatta avanti anche una scuola che dice che si può calcolare, dato che noi abbiamo una scienza esatta del calcolo astronomico che ci permette di definire l'inizio della fine delle fasi lunari, in realtà possiamo sapere quali sono le date da qua a 1000 anni. precise, però sono due scuole che sono un po' in antitesi, perché una letteralista dice no, c'è scritto che bisogna vedere la luna, vogliamo vedere la luna,
è anche più semplice,
e l'altra che dice la luna la vediamo col calcolo, cioè, sono interpretazioni, e quindi ogni anno abbiamo un po' una diatriba su chi vuole iniziare un giorno, su chi vuole iniziare secondo un metodo e chi l'altro, e ci sono anni in cui i due metodi non coincidono. I gruppi iniziano un giorno, i gruppi iniziano il giorno dopo. E questo è sempre un problema, per esempio, perché poi nei giorni di lavoro ci sono datori di lavoro che dicono io ho 20 musulmani, il gruppo inizia adesso, il gruppo inizia dopo, e gli devo dare le feste, le ferie in un giorno.
E per quello che in tante bandiere è raffigurata la falce della luna.
Probabile, sì, viene anche da quello, perché la luna rappresenta l'inizio del Ramadan. Però attenzione che la simbologia grafica nell'Islam non c'è, cioè non abbiamo oggetti, non abbiamo simboli, rappresentazioni, è tutto non previsto. Quello che vedete diventare simbologia è qualcosa di umano che è voluto dalle persone, perché l'uomo è così, ha bisogno di simbologie per riconoscersi e di identificarsi in qualcosa. Si troverà la mezzaluna, si troverà, non so, il simbolo della Mecca, si troveranno tante cose che.
Per... della Mecca,
non lo so. Con la bussola?
Semplicemente.
Come?
No,
sì, sì. Ci sono le bussole, ci sono anche sui cellulari ormai. Si indirizza e si scopre. C'è un'applicazione.
La preghiera, il Ramadan.
Il Ramadan. Poi c'è l'elemosina, che è una quota che si devolve ogni anno, che è destinata ad aiutare le persone in difficoltà. E poi c'è il pellegrinaggio, per chi può, come l'elemosina, per chi può. Perché è vero che ci sono dei pilastri fondamentali, ma sono tutti pilastri richiesti a alla persona consapevole e capace, fisicamente e mentalmente, di farlo. Perché fare il pellegrinaggio alla Mecca una volta nella vita almeno, per chi può, ed è proprio, c'è questa clausola, per chi può, è dovuto al fatto che non tutti possono viaggiare, non tutti possono, per questioni economiche, per questioni fisiche, per varie motivazioni. E quindi sì, diventa un pilastro fondamentale ed importantissimo, ma chi non può, perché banalmente non ha 4.000 euro per andare a farsi il viaggio, stare lì 10 giorni e poi ritornare, si dice che comunque se l'intenzione sua è il desiderio di andare, ma consapevoli che non si può per i vari motivi, è come se si fosse fatto. E questo fa parte della tradizione della misericordia di Dio verso l'uomo, perché Dio ci ha creati deboli, ci ha creati difettosi da un certo punto di vista, quindi non può pretendere l'impossibile. Quindi chiede, ma consapevole che non tutto si può fare. Ed è per questo che Dio, tra i suoi nomi fondamentali, c'è anche il misericordia, il misericordioso, il clemente, proprio perché siamo peccatori, e da peccatori però Dio nella sua immensa misericordia ci accoglie nel perdono. E questi sono i fantastici 5 pilastri dell'Islam. Poi ci sono dei pilastri della fede. I pilastri della fede sono 6, che sono di nuovo credere in Dio unico e in Muhammad il suo profeta. E poi c'è credere nei profeti, negli angeli, nelle scritture.
Negli angeli.
Negli angeli.
Come nella tradizione
cristiana. Sì. Gli stessi angeli hanno gli stessi nomi.
Ma gli stessi nomi.
Oh. Gabriele, Michele.
Sì.
Sì, sì. Sono uguali.
Della storia del Corano viene da
mancare. Sì.
Sì. In che forma il devoto musulmano si redime dai suoi peccati e se ne abbatte?
Chiede perdono a Dio direttamente.
Così lui da solo si fa intermediare ovunque sia.
Ovunque sia, in qualsiasi momento, qualsiasi ora, con qualsiasi parola, in qualsiasi lingua. Certo, assolutamente. No, in questo non c'è mai nessuna distinzione. Nei doveri ci sono alcune distinzioni, per esempio appunto le donne sono spesso esonerate dei doveri. Gli uomini hanno più doveri delle donne. Questo è perché la donna nella sua natura ha degli impedimenti. Per esempio, noi possiamo potenzialmente avere una gravidanza a dover allattare che ci impedisce dal digiunare, perché non si può stare senza mangiare, specialmente i primi 5 mesi di gravidanza, diventa difficile. Oppure quando si allatta non è pensabile di non far mangiare una donna per 12-13, o come adesso digiuneremo quasi 18 ore se non sbaglio, tantissimo. Quindi è spesso esonerata da dei doveri, mentre l'uomo mai, se non per condizioni ovviamente di salute o fisiche, cioè sì, fisiche appunto, che gli impediscono di digiunare. No, no, assolutamente, siamo qua per questo.
Allora, in che senso la donna è considerata impura?
Ah, il termine impura è molto occidentale come concetto. Noi non usiamo questo concetto, ha un significato, cioè per noi è un significato diverso, cioè non è nelle condizioni di, questa è l'idea. La parola impura è molto cristiana. Noi non abbiamo questo concetto di impurità, abbiamo il concetto di appunto di non essere nelle condizioni di fare qualcosa. Quindi per esempio durante il ciclo le donne non pregano, non fanno il digiuno, eccetera. Perché? Perché in realtà questa deduzione viene dal fatto che nessuno di noi, uomini e donne, può pregare se perde del sangue, o perché è ferito, o perché ha un'emorragia, o perché ha qualche problema che deve... insomma deve
donare
sangue, eccetera eccetera. Quindi per paragone, se si continua a perdere sangue durante la giornata, neanche quello è considerato una condizione adeguata per pregare o per digiunare. Ma il digiuno è più legato anche a un fatto fisiologico, perché c'è un calo di
energie,
energie, di nutrienti, eccetera eccetera. Però non si è sporche, non si è considerate sporche o altro, assolutamente no.
Scusa, mio fratello in Palestina stava per dare la mano al signore della famiglia verso il filiera e l'accompagnatore gli ha detto no, lei non può darti la mano, lei non ha fatto altre domande, però
quello è un altro motivo. Allora, quello è un altro, anche lì ci sono delle divergenze, non tutti la pensano allo stesso modo. Quello non è una questione legata a purità o impurità, perché è una questione reciproca, speculare tra uomo e donna, cioè si evita il contatto fisico tra uomini e donne, non è che è lei impura, è che maschio e femmina, secondo una visione, non devono entrare in contatto fisico. Sì. È una questione di, più che altro di, chiamiamola pudore, non è questione di impurità o non impurità. Poi sì, questo concetto subentra in certe tradizioni culturali, ma non viene dalla religione. Cioè l'idea di impurità, per esempio, in certe tradizioni indiane, pakistane, eccetera, ci sono alcuni concetti di impurità che vengono, subentrano alla pratica religiosa e diventano nella coscienza comune quel significato lì, che però non c'è alla base, non esiste. Un po' come per
come
il...
Come gli intoccabili.
Come?
Come gli intoccabili.
Per esempio, sì. Sì, quello non esiste, quel concetto.
Come negli intoccabili, nelle caste,
India,
no?
Sì, nelle caste. Ecco, per esempio, alcuni musulmani risentono di questa influenza delle caste in India e le vivono e le praticano, eppure non esiste questo concetto delle caste nell'Islam. Però c'è un'influenza...
Cioè, dalla cultura.
Certo, diciamo, assolutamente. Come il tema dell'infibulazione e delle mutilazioni genitali femminili praticate nel Corno d'Africa, ma in realtà sono praticate dagli animisti, da alcuni musulmani, cristiani, atei, agnostici,
eccetera. A prescindere quindi dalla religione.
A prescindere dalla religione. Però sono abitudini che si sono inserite nella cultura, nell'immaginario, nella mentalità generale e, come dire, scavalcano quelli che sono invece i principi religiosi. Per esempio, a me ha incuriosito molto quando sono andata in Malesia. Sono andata in casa di alcuni amici e tutti avevano fuori dalla casa un pupazzetto. Io pensavo che fosse uno spaventapasseri perché lì ci sono un sacco di uccelli, animali, eccetera. Invece no, per loro è caccia agli spiriti.
Sì.
Cosa che non esiste nella tradizione islamica come...
Che faceva parte di quella zona.
E fa parte della cultura e tradizione locale.
È come il nostro cornetto rosso a Napoli.
Sì. E poi, per esempio, anche nell'abbigliamento femminile troverete tantissima diversità. In Africa le donne musulmane portano questi turbanti e vestiti, dove magari sono a volte anche scollati o aperti di qua, invece da un'altra parte li trovate tutte sotto a delle coperte totali.
C'è scritto nel Corano che le donne devono essere coperte così?
Allora, c'è scritto che c'è bisogno di una copertura, ma non è specificato in nessun modo. Ci sono alcuni detti del profeta che danno delle indicazioni, però ancora non sono talmente specifiche che ti dicono, ti scelgono il colore o il modello, non c'è questa cosa. Ed è per questo che ogni popolazione si è fatta influenzare poi dagli usi e dei costumi locali. A me è sempre molto colpito le indiane come musulmane come si vestono, questi sari molto belli. C'è un pezzo di pelle scoperta che non si immaginerebbero mai in Arabia Saudita o in un altro paese. Insomma.
Scusa, il termine impuro viene però non viene anche usato per indicare qualcuno che non ha fede islamica, musulmano.
Con quale parola?
Impuro.
Con no. Quale parola in arabo?
Ah, non lo so. Non l'abbiamo letto in traduzione italiana.
Bisognerebbe capire cosa hanno usato come parola.
Infedeli.
Sì, forse infedeli.
No, ma anche impuro io l'ho letto. Sulle nostre letture qualcuno l'ha tradotto così. No? Mi sbaglio forse?
Mi ricordo infedele.
Infedele.
Perché c'è una parola che si usa in arabo che è tahir, tahara, è una condizione di purezza, ma non ha il senso di impurità, cioè di sporco, che invece ha...
Nella nostra, diciamo,
nella lingua, nell'accezione anche cristiana o nella lingua italiana è un po' diverso, è un non essere nelle condizioni di, questo è il vero
quello che dicevi, che spiegavi prima a proposito della donna.
Sì. E lo stato di purità al massimo lo si intende nell'anima, nelle intenzioni,
ma in base a cosa è stabilito che non è
delle questioni oggettive, appunto, se hai il ciclo non sei nelle condizioni,
se non hai praticato il digiuno, se non hai pregato, se non hai,
per esempio, vi faccio un esempio,
comportamento.
un attimo capire.
Allora, la questione della mano non ha, abbiamo detto che non è una questione di impurità, è questione di
costumi.
È una questione di pudore in cui gli uomini e le donne hanno un.
Allora, all'interno appunto della religione musulmana
c'è un senso, sì,
grafici,
e poi c'è un senso di pudore molto diverso nella tradizione islamica che non prevede il contatto fisico tra uomini e donne. C'è chi lo legge in modo molto stretto, quindi neanche la stretta di mano la prevede e l'accetta, c'è chi invece non la intende in quel senso lì. Esatto.
Il divieto, tra virgolette, si ferma qua, questa cosa qua.
Sì. Poi ci sono altre eccezioni, ma ogni volta è una questione specifica proprio dovuta a fatti contingenti, insomma.
Io volevo chiedere una cosa, spostando un problema. Chiaramente mi risulta che ci sia un verso del Corano che dice di uccidere gli infedeli. Cioè,
sì.
Il Corano condanna gli infedeli, ma è lecito uccidere.
E ce ne sono di più di versetti, ecco, ci sono vari versetti del Corano, ecco, che parlano
cioè,
di questo.
Com'è possibile conciliare l'idea di un Dio misericordioso, certo, che in qualche modo legittima, no?
Certo.
L'omicidio.
Allora,
si intende per infedele.
Allora, l'Islam non legittima l'omicidio, legittima la difesa. E tutto quello che trovate nel Corano legato alle guerre, alla morte, eccetera, sono da leggere in modo contestuale ad un tempo in cui le guerre erano da base, della convivenza, tra virgolette, tra nazioni, popoli, eccetera, eccetera, ed è sempre indicata in una visione di difesa, mai di attacco o di offesa. L'attacco e l'offesa non è mai previsto, è prevista solo la difesa, la difesa. E anche qui ci sono delle condizioni. Ci sono delle condizioni, cioè non difendersi con eccesso, cioè se ti attaccano con un coltello non rispondi con una
scarica di vita.
Esatto. Non si devono toccare animali, ambiente, alberi, non bisogna incendiare, dar fuoco alle cose, non toccare i bambini, le donne, gli anziani, eccetera, eccetera. C'è una sorta di regolamenti di guerra che. Poi però purtroppo se si legge la frase detta così da sola, tolta dal contesto,
certo,
dalla motivazione per cui è stato rivelato quel versetto, che è contestuale, cioè contingente a quel fatto lì, quella storia lì, e se lo si estrapola e diventa di tutto.
Ma da lì nasce.
Perché anche nella Bibbia, se si volessero tirar fuori dei versetti e volerli rendere attuali oggi, siamo finiti tutti. Cioè, purtroppo bisogna stare molto attenti con queste cose, e però sono le cose che poi danno adito alle letture letterarie a contestuali, che portano poi a una lettura estremista e, come dire, violenta delle,